le interviste di Media Enough.
Gli esperti le chiamano in gergo Sleeping Beauties, le belle addormentate. Sono pubblicazioni scientifiche rimaste per anni misconosciute, come in letargo, per poi svegliarsi di colpo e salire alla ribalta, dove dormire e svegliarsi vanno intesi in termini squisitamente bibliometrici, ovvero si dice addormentato forse per sempre, ma magari no, un articolo che nessuno cita. Ora, uno studio appena pubblicato su PNAS, analizzando il successo a scoppio più o meno ritardato di una quantità impressionante di pubblicazioni, perché parliamo di oltre 20 milioni di articoli scientifici, ha messo in luce qualche dato sorprendente su queste belle addormentate. A parlarne con noi oggi al telefono abbiamo uno dei quattro autori del lavoro, Alessandro Flammini dell'Indiana University. Buongiorno Flammini.
Buongiorno a tutti e buongiorno ai vostri ascoltatori.
Senta Flammini, prima di iniziare, siete tutte e quattro dell'Indiana University, dicevo, ma c'è lei che si chiama Alessandro, poi vedo sempre fra gli autori Emilio Ferrara, Filippo Radicchi, mi conferma che si tratta dell'Indiana University dell'omonimo Stato negli
sì.
Stati Uniti, vero?
Sì, però abbiamo fatto una piccola Little Italy.
Una piccola Little Italy in Indiana, va bene. Senta, per capire un po' meglio cosa siano queste belle addormentate, nell'ambito delle pubblicazioni scientifiche direi di partire, non so se c'è da un esempio, c'è un articolo magari un po' famoso che potrebbe essere definito una Sleeping Beauty?
Beh, nei primi dieci c'è un articolo di Einstein che senz'altro, almeno a livello di autori, è quello più famoso di tutti. L'articolo a proposito è chiamato the EPR Paradox.
Il paradosso EPR. E cosa è successo a questo articolo?
Dunque, è stato scritto, pubblicato nel 1935, ma è stato essenzialmente ignorato fino al 1994, quando ha iniziato a ricevere un grande numero di citazioni. Dunque, noi non siamo in grado di dire articolo per articolo che cosa succede quando la bella addormentata si risveglia. Stiamo cercando il principe, cerchiamo di capire in cosa consiste il bacio che risveglia l'articolo. Però non sempre è chiaro, è possibile stabilirlo almeno con mezzi automatici. Nel caso di Einstein credo che lui nel paper proponesse, diciamo, una interpretazione alternativa di meccanica quantistica rispetto a quella della scuola di Copenaghen. Ma non c'è un modo di provarla o di sprovarla questa teoria, almeno con gli esperimenti del tempo, quindi soltanto nel 94 è stato essenzialmente disprovato.
Senta, mi diceva, noi non siamo in grado di sapere chi è il principe azzurro che col suo bacio risveglia l'articolo, però sapete perché? Vi siete fatti un'idea del perché si diventa una bella addormentata? Voglio dire, si precorrono, non so, troppo i tempi, nel senso che si pubblica quando la comunità scientifica ancora non è pronta a comprendere l'importanza di una ricerca, o c'è qualche altro fattore che rallenta il riconoscimento dell'importanza di una scoperta?
Ci possono essere molte ragioni, spesso concomitanti. Una senz'altro è quella che tu menzioni, cioè il fatto che l'articolo è troppo avanti per i suoi tempi. Magari propone una teoria, ma le tecnologie del tempo non sono in grado di testare la teoria. Ma succedono anche altri casi in cui succede per motivi che chiamerei del tutto accidentali. C'è un famoso articolo che era già abbastanza famoso in Library Science, in Information Science, scritto nel 1955, da Garfield, proponeva per la prima volta di studiare i network di citazioni tra articoli come un modo di capire l'evoluzione della scienza e delle idee. È esploso molto più tardi, perché finché non sono esistiti grossi computer per analizzare e database abbastanza che contenessero tutte le pubblicazioni scientifiche, le idee che proponeva semplicemente non potevano essere sviluppate.
Una curiosità proprio, ma accade anche il contrario, voglio dire, come li chiamate quei paper che appena pubblicati fanno il botto per poi rivelarsi subito dei fuochi fatui, no? Irrilevanti?
No, non ce l'ho un nome onestamente, ma ci stanno. Non so ben dire se sono dei fuochi fatui, ma senz'altro si spengono dopo pochi anni. Infatti questo succede alla maggioranza. La maggioranza non necessariamente diventano estremamente popolari gli articoli, però insomma raggiungono il loro massimo di popolarità pochi anni dopo la pubblicazione.
Quindi sono una minoranza le belle addormentate, però voi avete verificato, mi pare che siano sì una minoranza, ma più di quello che ci si attendeva.
Sì, sono una minoranza, ma non degli outliers. cioè l'aspettativa era che ci sono, diciamo, una distribuzione, fai conto, gaussiana, in cui tutti sono più o meno belle addormentate intorno a qualche valore di riferimento, e poi ci sono dei casi estremi, e invece abbiamo trovato che c'è una distribuzione continua che sembra una power law, quindi ci sono una minoranza di belle addormentate, ma un numero, pur essendo una minoranza, un numero consistente.
C'è una differenza fra i campi scientifici? Voglio dire, ci sono più belle addormentate, che so, in biologia rispetto all'astrofisica, che è il campo di cui noi di solito ci occupiamo?
Purtroppo non so dirti specificamente dell'astrofisica, senz'altro fisica e chimica è dove ne abbiamo trovate di più. Un altro posto dove ne abbiamo trovate tante è la statistica. Ci sono molti articoli pubblicati intorno agli anni 30, che poi sono diventati famosi anche da autori molto famosi. Sono diventati famosi solo 40 anni o 50 anni dopo, probabilmente perché le tecniche che proponevano, insomma, non c'erano dati, o comunque non si era nell'epoca dei big data, e così queste tecniche avevano uno spettro di applicabilità ridotto, non perché non fossero validi, ma perché semplicemente non c'erano dati o grossi datasets da cui applicarli.
Vedo anche che, non so, forse mi sbaglio io, però mi sembrano premiati, o meglio, più che premiati, ci sia un certo numero di belle addormentate tra gli articoli più multidisciplinari.
Anche questo è corretto, insomma, senz'altro questo è un fatto. Adesso la spiegazione, cioè posso speculare su cosa possa essere la ragione per questo. Immagino che spesso, anzi succede che dei risultati pubblicati in una disciplina risultano poi essere importanti in altre discipline. Ovviamente le discipline non si parla tra discipline come si parla all'interno di una stessa disciplina, quindi il risultato per uscire fuori dalla sua disciplina di riferimento prende più tempo.
Il vostro lavoro, secondo lei, può avere implicazioni anche pratiche per le valutazioni bibliometriche? Per esempio, intendo quelle quantificazioni messe in atto dagli enti. In Italia abbiamo l'ANVUR, che devono decidere basandosi, se ne ha sentito parlare, che si basa su parametri, non so, tipo l'H-Index, per decidere quali sono le istituzioni, i gruppi di ricerca, gli scienziati migliori.
Forse l'unica cosa che il nostro lavoro fa è aggiungere, se ce ne fosse bisogno, delle parole di cautela nell'adattare questi indicatori in maniera selvaggia. Ecco. Sono basati sulle citazioni, e quindi se è vero che l'importanza di un articolo può emergere soltanto tra tanti anni, misurarlo con le citazioni che c'ha oggi potrebbe essere fuorviante.
Quindi cautela.
Cautela, soprattutto perché ci possono essere, appunto, a breve termine effetti come quelli che descrivevi prima di popolarità, non saprei come chiamarla in altro modo, in cui si cita l'autore più famoso, si fanno le cose in cui a quell'epoca siamo in grado di fare, piuttosto che rispondere alle domande che bisogna rispondere, e così via.
Senta, proviamo a chiudere con un qualche indicazione pratica. Che suggerimenti si sentirebbe di dare a chi sta per pubblicare il paper della propria vita, no? Quali errori evitare per non rimanere in letargo e iniziare invece da subito a essere citati?
Le posso dire le solite banalità: cercate di andare su una rivista importante, lo so che sembra stupido, però credo che ancora conti. Presentatelo alle conferenze, fatelo conoscere ai vostri colleghi e così via. Credo di non poter essere in alcun modo illuminante da questo punto di vista. Se io dovessi scommettere quale sarà il paper della mia vita, non avrei mai saputo dirlo, almeno quello che riceverà più citazioni.
Beh, questo comunque, dice, anche promette bene, questo che avete appena scritto. Alessandro Flammini, ricordo, dell'Indiana University, autore insieme a King Ke, Emilio Ferrara e Filippo Radicchi, dell'articolo appunto uscito su PNAS, Defining and Identifying Sleeping Beauties in Science. Grazie per essere stato oggi con noi.
Grazie a voi per avermi ospitato, buona giornata a tutti voi.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.